la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, rieccoci di nuovo assieme all'interno della nostra striscia che è tornata a essere quotidiana come è sempre stata, ma leggermente più lunga perché le notizie ce ne sono da dare, quindi cerchiamo di approfondire nei limiti di quello che riusciamo a sapere. Questa sera alla conduzione ritroviamo la voce di Paolo Papilio, che diamo subito il benvenuto. Benvenuto Paolo.
Ciao Stefano, un piacere esserci, un saluto per i fedelissimi ascoltatori.
Allora, dicevo, le notizie ce ne sono tante da dare per quello che riguarda un po' in generale tutto il mondo del calcio. Di sicuro ce ne saranno meno sotto l'aspetto societario, e di questo ci occuperemo fra qualche istante. Però intanto ti coinvolgo su un po' di situazioni che si sono maturate. Ricordo ai nostri amici che possono interagire con noi al 334 35 20 488, il numero di SMS che rimane sempre quello, valido anche per il podcast. Mi scuso per coloro che avevano scritto nei giorni scorsi, ma avevamo dei problemi al PC, punto quello che per noi smista la posta, sia SMS che mail, che podcast, tutto il resto, tutto il nostro macchinario che...
E il PC in ferie, Stefano, d'altronde eravamo salutati.
Noi dovevamo appunto dedicare questo periodo a rimettere a posto un po' le strumentazioni che 9 mesi sono state sfruttate al massimo. Lo stiamo facendo man mano, quindi abbiate pazienza, ma poi dopo, nel momento in cui tra poco vi lasceremo nella striscia quotidiana, continueremo invece a operare all'interno e quindi a mettere a posto tutta la nostra attrezzatura. Dicevo, le varie notizie. Allora, intanto, per quello che riguarda il nostro girone, tra le altre cose, un po' di notizie andiamo a prenderle un po' qua, un po' là. No, non lo facciamo del nostro girone, lo facciamo in generale. Iniziamo intanto dal campionato di Lega Pro. C'è questa querela del Livorno, il neo retrocesso per quello che riguarda. Andiamo a vedere. Intanto c'è una news relativa al match 2-2 tra Livorno e Lanciano. Ricordiamo, questa è una di quelle partite particolari. Dopo il vantaggio iniziale di 2 reti da parte degli Amaranto, gli abruzzesi avevano accorciato le distanze su calcio di rigore provocato dal contatto tra il portiere livornese Ricci e l'attaccante Nicola Ferrari. Bene, che è successo? È successo che si è ricorsi alle immagini televisive. E le immagini televisive hanno detto quello che tutti avevano visto al momento, cioè che il fallo era simulato. Quindi il giudice sportivo ha inflitto 2 giornate di squalifica al giocatore del Lanciano. L'episodio però in realtà cosa ha fatto? Ha modificato tutto l'assetto della partita, perché il portiere è stato espulso. E anche qui grande punto interrogativo: se il fallo che ha fatto scattare il calcio di rigore era un palese fasullo, era un bluff, poi perché la partita viene considerata valida a tutti gli effetti con il risultato finale del 2-2? Questi sono i grandi misteri. Quindi Paolo, secondo te, partendo da questo risultato che in ogni caso crea scompiglio nel campionato di Lega Pro, che dici?
Ma si aggiunge benzina sul fuoco, perché la disputa del Lanciano, no, in particolare, va a scontrarsi con il discorso di una penalizzazione che era arrivata nei mesi scorsi, punti restituiti poco prima del termine del campionato e che hanno permesso appunto il Lanciano di disputare i play-out. Quindi già partiamo da questa situazione qui che si è creata e che appunto ha creato e sta creando numerosi problemi al campionato cadetto, tant'è che le prime gare dei play-out sono state programmate qualche settimana più avanti rispetto a quello che sarebbe dovuto essere. L'episodio del rigore che c'era, non c'era, l'espulsione, il giudice sportivo, effettivamente fa un po' ridere, se non più di un po', ma siamo abituati ormai a questo genere di scenario, un calcio che regala sempre qualche amarezza più che sorprese.
Io penso che se a livello teorico, se è tutto così convalidato, cioè che la partita è stata viziata di un errore così grave come l'espulsione del portiere e un calcio di rigore concesso e poi trasformato, teoricamente se esistesse il fair play, questa sarebbe una di quelle partite da dover ripetere.
Ma abbastanza chiaro, no? Arrivano questi provvedimenti a voce ferme, ma il risultato appunto non cambia e di conseguenza è una doccia ancora più fredda per il Livorno, che cercherà di tutelarsi, di fare veramente tutto il possibile per far sì che il Lanciano riperda dei punti affinché il Livorno possa salvarsi, cercare di salvarsi andando a disputare i play-out.
E lasciamo a questo punto intanto questo panorama Livorno. C'è un'altra notizia che apprendiamo dalla rete, e altra notizia di oggi, quindi sempre fresca di stampa. E allora andiamo a viscerare quest'altra notizia. Questa è relativa a uno dei tanti, come posso dire, tormentoni che i nostri ascoltatori, i nostri tifosi portano avanti ultimamente, cioè quella di cercare a tutti i costi una società gestita da un unico proprietario, da un unico mentore che faccia da garante a tutti gli effetti e al proseguo, perché solo questa sembra sia la strada per un futuro tranquillo. Allora, la notizia di oggi riguarda un'operazione delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza di Pesaro, che questa mattina ha arrestato un 48enne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Cosa ha fatto questo 48enne? Beh, si è intascato una cifra leggerissima, appena intorno ai 6 milioni di euro, ha fatto sparire dalle casse di alcune società 18 ne gestiva. Perché ne parliamo, visto che non c'entra teoricamente nulla con il calcio? Invece c'entra con il calcio, perché questo imprenditore di Fano, si chiama Stefano Cordella, titolare di numerose società, tra altre cose gestiva la pubblicità, alcuni call center, ristorazione, la pubblicità all'interno delle spiagge di Fano e Senigallia, ma soprattutto in passato è stato un dirigente del Fano. E se lo ricordano bene, a San Benedetto, dove ci fu la partita di Coppa Italia nel 2014, e a proposito di quella partita finì anche, si può dire, bastonate in termini, non è bello. Comunque questo signor, questo imprenditore, che era il vicepresidente tra altre cose del Fano, denunciò i rossoblù perché era stato colpito da alcuni dirigenti del San Benedetto. Insomma, uomo forte del posto, perché era vicepresidente del Fano, una garanzia totale per un futuro radioso. No, non è vero che se ci si appoggia a un unico proprietario sia veramente al 100% una garanzia per un futuro. Quindi, secondo me, anche questo tormentone che in tanti stanno spingendo, dando la colpa a destra e a sinistra, in particolare a Sosteniamo l'Ancona perché non si va avanti, al progetto che qualcuno lo rivede fallimentare, secondo me, alla luce di quello che sta accadendo in giro, non è proprio così.
No, fallimentare no, Stefano, assolutamente, anche perché durante l'anno abbiamo raccontato di tante cose belle che sono accadute. Un pochino preoccupati per quello che potrà riservare il futuro, però sì, quindi storia che ha coinvolto il personaggio fanese che hai comunicato poco fa, a parte, se i nostri tifosi, se i tifosi dell'Ancona in questo momento non sono poi così tranquilli, è perché sta regnando da un po' troppo tempo un clima di incertezza. La squadra, terminata la partita con il Siena, se n'è andata praticamente alla spicciolata, tant'è che non hanno neanche i ragazzi di Cornacchini partecipato ad alcune manifestazioni a conclusione proprio dell'anno. Si è notata dall'esterno una certa freddezza, un clima piuttosto diviso, e questo in questo momento appunto sta creando un po' di malumore che mi sentirei a questo punto è il 25 maggio di giustificare. Dicevi proprietà forte, si è deciso ad Ancona di sposare una causa, però a distanza di un anno ci si aspettava un qualcosa in più. Evidentemente, se non ha funzionato e se non sta funzionando, qualche domanda inizierei a farmela a distanza di un anno esatto, ecco.
Sì, sulla carta un progetto, il progetto di gestione da parte dei tifosi che si è scontrata proprio per il disamoramento da parte degli stessi tifosi verso l'Ancona. Quindi è sicuramente una partenza totalmente in salita e da questo punto di vista credo che nessuno si aspettasse un muro contro muro così ampio come è stata fatta in questo periodo.
Ma io ho la sensazione, Stefano, che mai come in questi giorni ci sia uno contro l'altro, nel senso che Marinelli e Marcaccio hanno una posizione e sostengono la loro teoria. Noi ci siamo, mettiamo i soldi, siamo i massimi sovvenzionati, se qualcuno deve fare un'altra mossa non siamo di certo noi e quindi rimaniamo alla finestra. Però facciamo intuire che non siamo proprio così contenti di come stanno portando avanti alcune situazioni. Dall'altra, Servadio e Petrolini possono dire più o meno lo stesso. Dall'altra parte ancora c'è il presidente Miani che è messo in mezzo e starebbe portando avanti una linea di pensiero che non tutti, arrivati a questo punto dell'anno, si sentono di condividere. A rimetterci però è l'Ancona, perché Cornacchini ha un contratto biennale, ma qualcuno ha parlato con Cornacchini? Si sa dove l'Ancona andrà ad effettuare il ritiro? Siamo convinti che il progetto della linea verde sia vincente? Io in questo momento da cronista sottopongo queste domande a chi di dovere, perché il progetto portato avanti e gestito con i giovani è assolutamente molto bello. È giusto non illudere nessuno, perché qua ad Ancona abbiamo passato le nostre vicissitudini con chi prometteva e poi alla fine non ha mantenuto nulla, quindi è giusto volare bassi, ma non troppo. E poi altro quesito, e possiamo ragionarci assieme con i nostri radioascoltatori: se decidiamo, quindi in questo caso se l'Ancona decide di portare avanti una linea verde, su chi fa affidamento? Nello specifico, due ragazzi sono stati aggregati alla prima squadra, e così da due anni, e parliamo del centrocampista Salcizia, che ha collezionato diverse convocazioni con la rappresentativa. L'attaccante Montagnoli, di cui si dice un gran bene, quest'anno l'abbiamo visto 5 minuti in occasione di Ancona-Siena, partita di campionato, un Ancona che perdeva 2-0 e che purtroppo non avrebbe potuto sovvertire un pronostico della gara che si stava appunto delineando. Salcizia non l'abbiamo praticamente visto mai, parte qualche minuto in Coppa Italia. Con chi e da chi ripartirebbe questa linea verde?
La linea
non mi
verde.
Sembra che ci siano dei giovani, al di là di Salcice e Montagnoli, che al terzo anno magari potranno diventare delle colonne di questa squadra, io lo spero, ci sia un serbatoio da cui attingere. Anzi, sul settore giovanile sono un pochino più critico questa sera, perché ha sempre viaggiato in parallelo al cammino della prima squadra.
L'abbiamo sempre detto che il settore giovanile praticamente dell'Ancona è una società al di fuori della società, e questo è un dato di fatto che si è visto fin dall'inizio, no?
E allora aggiungo, siccome c'è un buco di oltre 100.000 euro, come abbiamo detto e scritto attraverso il nostro sito, che invitiamo sempre i nostri radioascoltatori a consultare, www.radiotua.com, potete leggerci anche attraverso la pagina Facebook della nostra emittente, che c'è questo buco di 100.000 euro, situazione sotto controllo, si sono affrettati a dire in diversi, soprattutto Schiavoni, sempre più a garanzia e all'interno di questo progetto, e sarebbero questa cifra sarebbe scaturita da gestione poco oculata del direttore sportivo Scarpa. Quando parliamo di gestione poco oculata intendiamo che il direttore sportivo ha mantenuto magari un costo basso nell'ingaggio del giocatore, ma ha mantenuto un po' troppo, e quando parliamo di mantenuto un po' troppo è vitto alloggio, e questo avrebbe procurato degli scompensi alle casse societarie dell'Ancona. Poi la cifra è risanabile, perché la Lega dovrà dare dei proventi, le società a cui sono stati chiesti tanti giocatori in prestito faranno avere quello che aspetta l'Ancona. Però sono arrivati elementi giovani altrove, ma perché dentro casa non ne abbiamo di pronti. È andata così quest'anno e sarà così anche il prossimo anno.
E adesso ti do una notizia, anche questa uscita oggi, e quindi è di oggi pomeriggio, attorno alle 16.30, oggi si è svolta la prima riunione della Commissione Sviluppo dei settori giovanili della Lega Pro. E si riaggancia perfettamente a quello che stiamo dicendo, perché piove sul bagnato, perché in particolare, leggo testualmente, è stata avanzata la richiesta, che poi verrà portata avanti nelle sedi competenze, che chi acquisisce un club deve avere l'obbligo di dotarlo di un settore giovanile strutturato con impianti adeguati e con figure qualificate. Noi le figure qualificate le abbiamo.
Sì, faccio una piccola parentesi, apro. Le formazioni giovanili dell'Ancona quest'anno hanno disputato ottimi campionati, quindi significa che l'intelaiatura è buona. La mia critica nasce su un fatto: se si decide di portare avanti la politica dei giovani in una prima squadra, dico che in questo momento l'Ancona non è pronta. Poi che abbia dei tecnici validi e che ci siano elementi di peso che in futuro potranno far comodo, è una speranza. E ci contiamo, ci conteranno chi andrà a gestire, chi gestisce la società su questo. Però se parliamo di un cambiamento imminente, non vedo speranze, non vedo spiragli, non vedo un qualcosa utile alla causa. Sul discorso delle strutture, anche qui è una battaglia praticamente persa in partenza, perché sappiamo le criticità e le difficoltà che ci sono. Quando abbiamo interpellato durante le nostre trasmissioni i personaggi delle istituzioni, della società, ci hanno sempre detto che il contenzioso si stava risolvendo, che una volta risolto il pregresso si sarebbe tornato a parlare di impiantistica, che però devono uscire dei bandi, che però è qui, che però è là, è passato un altro anno e l'Ancona probabilmente anche nella prossima stagione, a prescindere da che tipo di squadra verrà realizzata, non avrà un quartier generale fisso. È rispuntato per l'ennesima volta il discorso della foresteria davanti al Palarossini, dell'antistadio, del ritorno al Dorico, tutte belle cose, però di concreto ancora non c'è niente. Ed era questa una delle primissime missioni che Andrea Marinelli, al momento del passaggio di testimone, aveva dato come compito basilare ai nuovi gestori, che ci hanno sbattuto il muso, che si stanno scontrando con una realtà che come praticamente l'aveva sempre descritta Andrea Marinelli. È difficile trovare delle soluzioni qua ad Ancona, perché c'è un regolamento da rispettare, perché ci sono tanti infini.
È una situazione comunque negativa da parecchio tempo, cioè in una stagione penso che sarebbe stato difficile risolverla in toto. Di sicuro dei passi avanti sono stati fatti da parte della nuova Ancona, chiamiamola così, nei confronti dell'amministrazione comunale. Dal muro,
da un punto di vista dialettico, sì.
Ecco, già qualcosa, insomma, da quel punto di vista si è mosso. Poi, al solito discorso, parlando di politichese, tante chiacchiere, ma fatti
Stefano,
pochi.
Purtroppo però, quelli contano, non c'è niente da fare. Purtroppo quelli contano. C'è stato un grandissimo impegno da parte dell'attuale proprietà, nulla da dire, un miracolo sportivo in campo, ha una squadra che comunque ha chiuso l'anno in bellezza, peccato che ci siano stati degli incidenti di percorso che potevano essere evitabilissimi durante l'anno, ma che purtroppo ci sono stati. Al gruppo che è sceso in campo non è mai mancato nulla, compreso tutto lo staff, quindi ho sentito spesso, dico questo perché ho sentito spesso parlare di stagione difficile, no? Stagione difficile perché? Cioè, la stagione difficile le vivono quelle squadre che non percepiscono un euro, invece ad Ancona quel poco che c'è stato è sempre stato retribuito con grandissima regolarità, tant'è che l'Ancona provvederà al pagamento delle ultime due scadenze, aprile e maggio, quindi inappuntabili da quel punto di vista.
Inappuntabili da quel punto di vista. Quindi la notizia, appunto, che ti ho girato di poco fa della Commissione Sviluppo Settori Giovanili, tra le altre cose, al discorso di adeguati impianti da dedicare dalla parte delle società al settore giovanile, è emersa anche l'idea di creare di dar vita quindi ad un campionato under 16 allievi B di Lega Pro. Quindi proprio per arricchire il discorso del settore giovanile, che dalla prossima stagione era già messo in cantiere, dovrà arricchirsi obbligatoriamente anche del settore giovanile dedicato alla squadra femminile. E quindi qui apriremo altri problemi per quello che riguarda la ricerca dei campi di allenamento. Intanto stanno arrivando, come è ovvio, messaggi su messaggi, ma noi siamo in debito, e da qui così ci riagganciamo a tutto il discorso Ancona, siamo in debito di una risposta a proposito di un quesito posto da Enrico che ci aveva scritto nella giornata di ieri una mail. Dice: a seguito di una vivacissima discussione, dice Enrico, non siamo riusciti a definire che sia oggi in effetti giuridicamente il proprietario dell'Ancona. Sosteniamo l'Ancona, ha ricevuto dal presidente Marinelli tutte le sue quote di proprietà e subito queste le ha conferite alla neonata Fondazione Unione Sportiva Anconitana. Quindi di fatto è giuridicamente chi è il proprietario dell'Ancona? Sosteniamo l'Ancona o la Fondazione? Anche se in fondo, continua Enrico, le persone che girano sono sempre le stesse. Tutto perché a me pare che quel tanto, quel poco che sta facendo di buono Schiavoni in pompa magna dovrebbe essere fatto direttamente dai detentori delle quote e no da uno sponsor. Ma questa è un'altra discussione, anche se molto importante. Ti ringrazio molto per quanto vorrai farci sapere, Enrico 1940. Insomma, i quesiti che pone Enrico sono tutti giusti, perché fa parte dei dubbi, no? Quindi, andando all'origine, le quote di Marinelli sono confluite in Sosteniamo l'Ancona, da Sosteniamo l'Ancona alla Fondazione. Quindi chi è al momento, dice Enrico, il proprietario dell'Ancona?
Rispondiamo Enrico, la Fondazione detiene le quote, quindi è questo ente che ha la proprietà. I nomi che girano nelle strutture non sono gli stessi. Un imprenditore come Schiavoni fa opera di mecenatismo per aiutare il club della città che ama, avendo capito che i tifosi quali avrebbero potuto contribuire nella stessa misura, in proporzione alle proprie possibilità, preferiscono chiacchierare. Sosteniamo l'Ancona è l'organo che controlla la Fondazione e di conseguenza la società, e dovrebbe in prima persona agire per compensare gli errori gestionali. Si sta operando in questo senso da un po' di tempo, però facendo magari troppo poco rispetto a quanto meriterebbe la storia dell'Ancona. Se poi Enrico avrà piacere di conoscere o di affrontare questo tema con Raffaele Vietri, naturalmente possiamo metterlo in collegamento, o addirittura potrà essere incontrato lo stesso Raffaele Vietri sabato prossimo in occasione della festa dorica che si terrà allo stadio dorico, appunto.
E dopo ne parleremo anche della festa dorica. In questa settimana ricorderemo i vari appuntamenti che servono sempre. Lo scopo è sì far conoscere quanto fatto di buono da Sosteniamo l'Ancona, ma servono per far cassa, è inutile nascondersi, far cassa, perché è questo che ha bisogno la nostra società in questo momento di liquidità, perché ritornando al discorso precedente, chiacchiere tante, ma la sostanza è quella che manca. Allora, vari sms, dice quello che abbiamo trattato in apertura: purtroppo per il Livorno non esiste l'errore tecnico sulle simulazioni, comunque scenderà pure il Lanciano, immagino, Lutito, come si farà, come si darà da fare, vabbè.
Sì.
Adesso non andiamo a parlare di Salernitana, perché no. Già l'abbiamo toccato lunedì questo tasto, così scherzando, dicendo che il risultato forse poteva essere già scritto. E poi questo amico che non si firma dice: Miani parla di Serie A, di un progetto ambizioso, sai quanto è meglio una B, un campionato che si addice, se non abbiamo soldi? Sì, ma perché mettere un freno a un ipotetico futuro? Intanto dobbiamo pensare a fare bene un campionato di Lega Pro, puntando magari a una Serie B, poi tutto il resto...
Io penso, Stefano, una cosa, che qui c'è una grande voglia di riappassionarsi verso l'Ancona, È vero che durante l'anno le risposte sono state quelle che sono state, è vero che anche provate tutte attraverso i nostri mezzi per spronare l'ambiente ad avvicinarsi il più possibile, però è anche vero che di fronte alle solite chiacchiere, che di fronte alle solite situazioni che ogni anno la gente di Ancona è abituata a leggere, sentire, vedere, stanno scoraggiando anche quei pochi rimasti. Quindi piedi per terra è giusto, però occhio a volare troppo bassi, perché si rischia veramente di non rialzarsi più poi. Quindi Serie A, Serie B, tutto quello che vogliamo, al momento è molto distante tutto. Servirebbe un qualcosa, una sferzata per cercare di risollevare un po' la passione, che io sono sicuro che c'è, però evidentemente quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto abbastanza, perché ricordiamoci che siamo ripartiti dall'eccellenza, ci sono stati dei campionati durissimi in Serie D, le generazioni ed il calcio non sono più quelle di una volta, è cambiato tutto, e poi ogni piazza, come abbiamo ricordato in più di una circostanza, ha le sue reazioni. Però sì, effettivamente serve una scossa, serve un qualcosa.
Ancora messaggi, questa volta riferito appunto a quello che dicevamo del padre padrone. Comunque i vecchi veterani, dice questo nostro amico, di calcio dicevano sempre che una società vincente deve essere gestita da un numero dispari inferiore a 3, però io sono ottimista. Va bene, abbiamo parlato in precedenza di quello che è capitato altrove, a proposito appunto del mecenate unico, che non è proprio ormai una garanzia assoluta di un futuro societario. Dorico, che torna a scriverci, lo salutiamo. Ragazzi, manca un progetto concreto, ci sono troppe variabili senza scadenza, manca l'autorevolezza di un decisore con mezzi e visione, troppe incertezze. Questo l'abbiamo appena ridetto.
Purtroppo Dorico e a tutti gli altri amici in ascolto, non si riesce adesso a fare un budget, perché non si sa ancora quanti soldi entreranno e su cui si potrà fare affidamento, e quindi il motivo del ritardo è questo, il motivo del ritardo non fa altro che aumentare tutte le incertezze.
Luigi, la buona volontà non basta in nessun campo, dipendiamo sempre solo da Schiavoni, che è l'unico professionista del settore calcio, non dimenticate mai che eravamo salvi sul campo e nessuno, tifosi compresi, ha fatto niente per salvarci dal fallimento. Pensiero di Luigi. E poi Miani parla di A, che ancora non ha risolto il problema dei campi. E ancora l'ultimo messaggio, anche perché siamo andati già abbastanza lunghi. Paolo, se fosse andato in porto il progetto di Pironi per Montemarciano, che tutto gli si può dire tranne sulla parte calcistica e manageriale, avremmo avuto da 15 anni delle strutture, ma soprattutto un settore giovanile all'altezza, che è la base per una stabilità futura, cosa che non abbiamo, secondo me. Pensiero di Manuel.
Tanto saluto Manuel e dico che, vabbè, guardando dietro, anche con Longarini avevamo una potenza, no? Sotto le mani, eppure è andata come è andata. Durissima, bisogna guardare avanti, sperando che in qualche maniera le cose possano cambiare. Facendo una disamina finale, alla luce di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, io non voglio essere sempre ripetitivo, però io credo che all'interno della struttura con Sandro Marcaccio al timone sarebbero stati dei risultati in più, di questo ne sono convinto, perché anche il progetto innovativo avrebbe avuto una credibilità superiore a quella che invece è passata.
Vedremo intanto, perché questo...
E non è da escludere
non è escludere
ci possa essere questa sorpresa, questo ritorno.
Da più parti è stato ventilato infatti il rientro di Sandro Marcaccio, sia come gestione manageriale della struttura che in altri ruoli.
Che non è il salvatore della patria, attenzione, non voglio far passare delle persone con questi termini, però secondo me la presenza di Sandro Marcaccio potrebbe essere un motivo in più di garanzia economica, perché se Marcaccio ritorna in pista al 100%, il progetto potrebbe sopravvivere meglio, perché al di là dell'impegno economico di Marinelli, comunque garantito per altri 2 anni, potrebbe essere ancora più stabile.
Bene, dobbiamo aggiungere qualcos'altro in extremis, Paolo?
Ma siamo sempre curiosi di capire come si svolgeranno le prossime mosse, come saranno, cosa accadrà, e forse la giornata di domani potrebbe regalare qualche colpo di scena, se non altro per scuotere un po' l'ambiente che si è creato in questi giorni.
Abbastanza strano, un ambiente abbastanza bloccato.
Sì, assolutamente.
Che non lascio spiragli. Come abbiamo detto ieri, avremmo voluto darvi qualche certezza in più. Al momento anche noi siamo legati dal fatto che non abbiamo certezze da potervi dare, ma al momento credo che nessuno abbia certezze, tranne quelle che sono di base. Il discorso Marinelli, Petrolini e Schiavoni di base per quello che riguarda il minimo indispensabile, ma per il resto, per tutto quello che riguarda il futuro a un certo livello, campi di allenamento, giovanili, eccetera, è tutto fermo. Al momento è tutto aperto alle prossime mosse che ci saranno. Una maniera intanto concreta e tangibile è quella della festa dorica, che ci sarà sabato. Ricordiamo la possibilità dei calci di rigore, 20 euro di contributo, la possibilità ultimi giorni, se non verrà ulteriormente prorogata, di poter inserire il nome in questa maglia celebrativa dell'Ancona, unica nel campionato di calcio italiano, con cui l'Ancona scenderà in campo, quindi una bella occasione per tenere anche questa maglia ricordo comunque vada. E sono momenti e iniziative basilari per comunque per portare moneta vera immediata nelle casse societarie. Poi ci saranno ricchi premi.
È tutto bello, Stefano, un'iniziativa bellissima, però è da contorno.
Ah, certo che è da contorno, però intanto, visto che stiamo cercando di far racimolare il minimo indispensabile...
L'importante è fare tutto, esatto. Dall'aggregazione a tutto quello che può essere utile alla causa dell'Ancona, però è un qualcosa in più. Manca sempre la base, e
manca quella grossa,
forse più grande. Manca sempre la base, un qualcosa che faccia da veicolo a tutte le iniziative belle e sacrosante che ci devono essere durante l'anno per avvicinare sempre di più la folla ai colori dell'Ancona.
E noi speriamo che questo avvenga quanto prima. Paolo, grazie per essere stato
grazie
con
te,
noi.
Stefano.
E come dicevi tu, ricordiamo che poi tue news le trovano i nostri radioascoltatori sul nostro portale www.radiotua.com.it, come preferite voi, mandate direttamente sul .com o tramite la nostra pagina Facebook. E in tanti state proprio tempestando la nostra pagina Facebook e soprattutto il nostro portale per essere informati, mai come in questo periodo vedo tanti accessi.
Quindi... state sempre collegati, perché già in serata potrebbero esserci dei lanci.
Perfetto, grazie. Un messaggio al volo, vediamo se riusciamo a leggerlo, se è qualcosa che è inerente. È iscritta Radio 2 ai calci di rigore, ci chiede Simone, e io non saprei esattamente chi possa, forse Paolo.
No, tu sei il portiere, io...
Ma il portiere lo fornisce la società, il portiere lo fornisce la società, quindi con me sarebbe il classico spot, ti piace vincere facile.
No, dai, faremo una sfida a 5 dal dischetto, io, te, Andrea Carloni, Ferdinando Vicini, Daniele, mettiamo anche Cristian, vai, tutti quanti della redazione, con Roberto Cardinali anche, via.
Ecco, va bene.
E vediamo chi vince.
Vediamo chi vince. Vabbè, Radio 2 intanto ha fatto il suo per altre cose, va tranquillo Simone, grazie comunque del messaggio. Su altri fronti siamo stati sicuramente attivi, non ti preoccupare. Grazie Paolo, allora alla prossima.
Grazie, un saluto a tutti.
Ringraziamo Paolo Papili, voce storica di Radio 2 per quello che riguarda l'Ancona 1905, ma anche firma del Corriere Adriatico. Da Stefano Ferra, grazie per averci seguito in questa versione light. Torniamo domani sempre alle 18:30 per aggiornarvi su tutto quello che gravita attorno al nostro pianeta preferito, il pianeta biancorosso targato Ancona 1905. A domani.
Punto biancorosso. Punto biancorosso. Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.